Buongiorno a tutti amici di Radio Missione Francescana Medicina. Abbiamo un pezzo da 90, l'abbiamo cercato per parlare di plasma iperimmune e Covid-19. E chi poteva essere se non il dottor Saturni, qui vi ricordo, dirigente medico presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Caro Giorgio Dini, abbiamo finalmente il nostro Saturni. Che devi dire?
Buongiorno a tutti. Ciao Luigi.
Ciao.
Io volevo ringraziare il dottor Saturni per aver accettato l'invito, perché il tema è particolarmente importante e soprattutto attuale in tema di Covid. E fino adesso non ne avevamo mai parlato. Quindi grazie, dottor Saturni.
E io parto con la domanda più classica, più semplice. Cosa si intende per plasma iperimmune, detto anche plasma convalescente, giusto il termine plasma convalescente?
Allora, volevo fare una piccola premessa su cos'è il plasma, proprio un attimo per inquadrare il tema, e poi entriamo nel tema di quello iperimmune. Il plasma è la parte liquida del sangue che rappresenta circa il 50-55% del totale del plasma che circola nel nostro sistema circolatorio, ed è costituito per la maggior parte da acqua, dove sono sciolte tutta una serie di sostanze o comunque vengono trasportate tutta una serie di sostanze e senza il quale non potrebbero funzionare i vari organi e tessuti. Anche le cellule del sangue, i globuli rossi, i globuli bianchi, le piastrine, possono andare da tutte le parti del corpo solo se c'è il plasma. Ma venendo al tema della giornata odierna, la cosa importante che dobbiamo sottolineare è che dentro il plasma vengono anche trasportate tutte le sostanze che servono a difenderci e che quindi rientrano in quel grosso capitolo di attività dell'organismo che è il sistema immunitario. E quindi vengono trasportate le sostanze dell'infiammazione e tra queste anche quelle sostanze utili per difenderci, che sono gli anticorpi. Gli anticorpi sono delle sostanze indispensabili per noi, sostanze che servono a difenderci dalle aggressioni esterne, nel senso che quando c'è una sostanza estranea al nostro corpo, in questo caso parliamo in particolare di virus, ma il concetto vale anche per altre sostanze che il nostro organismo riconosce come estranee a noi, in questo caso, tra i vari meccanismi che vengono messi in atto dal sistema di difesa, c'è anche la produzione degli anticorpi. Questi anticorpi vengono prodotti da delle cellule bianche, da globuli bianchi del nostro sistema ematico, che sono specializzate, che si chiamano linfociti e che a loro volta poi maturano, diventano plasmacellule e producono gli anticorpi. Quindi gli anticorpi sono delle sostanze di natura proteica, cioè sono delle proteine molto specializzate, perché hanno la capacità di intercettare le sostanze estranee e combatterle. Queste sostanze sono molto complesse, detto così sembra molto semplice, ma in effetti sono molto complesse. La loro struttura tridimensionale sembra una grossa Y, per intenderci, ed è fatta da due parti. Una parte più importante, che è la catena pesante, che dà il nome, quindi si parla di monoglobuline G, se la catena pesante è la catena gamma, si parla di monoglobuline M, se la catena pesante è la mu, si parla di monoglobuline A, se la catena pesante è alfa, di monoglobuline D, se la catena pesante è delta, e monoglobuline E, se la catena pesante è epsilon. Poi c'è una catena più leggera, che completa la struttura, che si chiama OK o lambda. Questa è la struttura generale di questi anticorpi. Io ho parlato di alcuni tipi, non entriamo nel dettaglio di tutti perché sarebbe molto, forse anche eccessivamente specialistico, però se c'è l'interesse possiamo anche parlarne. I due anticorpi, le due monoglobuline, le due gamma globuline, perché poi alla fine sono sinonimi, hanno lo stesso significato, che di cui si parla più frequentemente in quest'ultimo anno, diciamo così, o perlomeno ne parlano un po' tutti, perché è un tema che è noto da diversi anni, ma insomma adesso lo parlano un po' tutti, sono il tipo M e il tipo G, quindi le monoglobuline di tipo G e le monoglobuline di tipo M. Le monoglobuline di tipo M in generale, quindi non specifiche per l'epatite B, l'epatite A, piuttosto che per il Covid, okay, sono quelle che solitamente vengono prodotte per prime, rappresentano un pochettino, diciamo così, la fase più recente dell'infezione, della reazione che il corpo mette in atto. Le immunoglobuline G invece rappresentano un po' quello che potremmo chiamare il ricordo immunologico del nostro corpo, cioè quella capacità che il nostro corpo ha fortunatamente di ricordarsi di essere venuto a contatto con quella sostanza e quindi ai contatti successivi è capace di controbatterla e se vince, perché ovviamente è un po' una battaglia tra la parte buona che sono gli anticorpi e la parte cattiva che sono i virus, il batterio o altro, se vince noi non ci ammaliamo, oppure ci ammaliamo magari in forma modesta, lieve, insomma comunque sicuramente non in modo impegnativo. Per cui quando noi facciamo una diagnostica, cioè si fanno gli esami di laboratorio per vedere se la persona è venuta a contatto con un virus, se è possibile, perché in alcuni casi la tecnologia non è ancora così avanzata, ma nella stragrande maggioranza dei virus con cui noi ci confrontiamo, si cercano sia la presenza dell'IgM sia la presenza dell'IgG. Se sono presenti entrambi, ovviamente la cosa è molto recente. Se è presente solo l'IgG e l'IgM vuol dire che è proprio recentissima. Se invece ci sono presenti solo l'IgG vuol dire che è passato un po' di tempo. Sto sul generico perché è difficile dire se un po' di tempo è una settimana, un mese, un anno. Sicuramente ci sono delle infezioni che noi abbiamo contratto nell'infanzia e ancora oggi ci danno nel nostro sangue la presenza di immunoglobuline G. Vuol dire che magari all'asilo abbiamo fatto quell'infezione, oramai non ce ne ricordiamo neanche più, ma il nostro sistema immunitario se ne ricorda.
Ottimo, dottor Saturni, veramente ottimo. Io però volevo fare un passo indietro. Volevo indietreggiare di qualche mese, cioè di quando la Commissione europea ha approvato il progetto di ricerca che vede l'ospedale di Circolo e il servizio trasfusionale come punto di riferimento per la sperimentazione del plasma iperimmune per la cura dei pazienti Covid. Addirittura che vede il servizio trasfusionale vostro come punto di riferimento proprio. Io volevo chiedere, come coordinatore, io volevo chiedere quanto è importante questo progetto e perché è così importante, è nato veramente con tutti i crismi della validità.
Allora, forse se posso permettermi farei però una piccolissima precisazione su quello del plasma iperimmune, nel senso che poi spiego qual è quel progetto lì, la finalità eccetera, però per chi ascolta secondo me è giusto che sappia anche che cos'è il plasma iperimmune, perché altrimenti magari parliamo di un argomento che non è proprio così chiaro a tutti. Allora, partendo da quello che ho detto prima, cioè che noi siamo in grado di produrre degli anticorpi contro i vari virus per difenderci, quando questi anticorpi sono particolarmente abbondanti all'interno del nostro plasma, quel plasma può essere considerato ricco di questi anticorpi e quindi, nel caso specifico, iperimmune, e cioè che la quantità di anticorpi presenti nel plasma di queste persone è estremamente utile, potrebbe essere estremamente utile anche dal punto di vista della cura. Questo aspetto è una cosa che noi conosciamo da tempo, è stato sperimentato ad esempio contro il virus Ebola, un caso sperimentale è stato fatto anche allo Spallanzani di Roma con un medico che l'aveva contratto in Africa, è stato portato lì, è stato trattato proprio col plasma iperimmune per l'Ebola in quel caso lì, ma si potrebbe fare anche per altre situazioni. Quindi il discorso è che noi dobbiamo avere il plasma che contenga gli anticorpi specifici contro il virus che stiamo cercando di combattere, ma che siano questi anticorpi in quantità sufficientemente elevata perché poi infusi all'ammalato possano essere in grado di controbattere la malattia, perché se sono troppo pochi alla fine non servirebbero granché, quindi gli daremmo un prodotto che alla fine è come se diamo un anticorpo che non è molto ricco, come se diamo un antibiotico a dosaggio troppo basso. Il concetto sostanzialmente è lo stesso. Chiudo questa prima parte sul plasma iperimmune e poi lo riprendiamo per approfondire la domanda che mi è stata fatta un attimo fa, dicendo che noi ad esempio a Varese questa sperimentazione sul plasma iperimmune l'avevamo fatta in passato anche per il virus dell'epatite B, con successo sia dal punto di vista della risposta dei donatori sia dal punto di vista poi della disponibilità di questo prodotto ematico.
Io direi di fermarci un attimo, sentiamo la prima canzone. Du, du, du.
Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Dottor Vincenzo Saturni, lo stiamo intervistando su che cosa? Sul plasma iperimmune e Covid-19. Vi ricordo che lavora presso il servizio trasfusionale dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. Allora, caro Saturni, il plasma iperimmune, come stavi dicendo, sembra essere una delle opzioni di trattamento più valide per fronteggiare la malattia da Covid. Ma esistono dei limiti o delle controindicazioni? Il suo impiego può avere effetti negativi? È sicura la trasfusione con sangue iperimmune?
Allora, mi avete fatto delle domande che le talk show occupano serate intere, quindi cercherò di sintetizzare il più possibile, e sperando di essere anche sufficientemente chiaro. Allora, dal punto di vista nostro, Come dicevo prima, il plasma iperimmune è un presidio, uno dei diversi presidi sanitari che possono essere messi in campo per controbattere direttamente una malattia infettiva. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi? Il vantaggio grosso è che, avendo dentro una quantità adeguata di anticorpi cosiddetti preformati, cioè sono già presenti perché il donatore che li ha donati ce li aveva nel suo corpo, questi sono già attivi, ok? Essendo attivi, viene trasferita in modo passivo, si chiama immunità passiva, gli anticorpi che, essendo già pronti, vanno ad attaccare il virus che è dentro nella persona a cui vengono infusi, ok? Quindi questo è il vantaggio, perché la persona non ha un intervallo di tempo tra quando viene stimolato, come con la vaccinazione, e quando produce i suoi anticorpi, no? Che richiede un periodo di tempo naturale perché il sistema immunitario sia capace di produrre gli anticorpi specifici. In questo caso, invece, dandoglieli già pronti, è ovvio che agiscono subito, ok? Per cui, dal punto di vista concettuale, come dicevo prima, è stato usato anche in altre situazioni, sicuramente è stato visto come uno dei presidi terapeutici che possono essere estremamente utili. Qual è il limite di questo utilizzo, che è stato alla base anche dello studio che citava prima Giorgio Dini nella domanda che mi ha fatto un attimo fa? Il limite qual è? Che noi dobbiamo trovare il momento giusto in cui infondere questo plasma all'ammalato, perché quando purtroppo la tempesta citochinica, cioè il dramma che causa questo virus una volta che ha cominciato ad agire e che ha dato tutte quelle manifestazioni cliniche che in alcuni casi sono state veramente drammatiche, come abbiamo sentito tutti e qualcuno ha anche visto, in quel caso lì, se lo diamo troppo tardi, diciamo così, purtroppo non funziona, perché è chiaro che oramai è come dire che agiamo quando la diga è stata aperta. E a quel punto lì gli anticorpi non è che possono fare granché. Sì, certo, se ci sono in giro ancora dei virus lo bloccano, ci mancherebbe altro, però oramai è partito tutto il problema. Quindi il discorso è che se si riuscisse a darlo nel momento giusto, quindi quando comincia l'infezione a diventare aggressiva, e quindi nel momento specifico di questo passaggio, sicuramente, avendo già lì gli anticorpi, è un po' come quando noi, se ce li abbiamo già per i fatti nostri, arriva il virus, lo riconosciamo, lo attacchiamo e vinciamo noi. Quindi, più che degli effetti collaterali, diciamo, veri e propri, sono più il limite, proprio quello di avere la capacità di intercettare il momento perfetto in cui trasfonderlo. Questo aspetto va sottolineato, perché lo studio che si citava prima, che ha avuto questo nome un po' così, Tsunami, era proprio per capire il momento giusto in cui trasfondere questo plasma iperimmune. Si è visto, oramai questi sono dati consolidati, come dicevo prima, che se dato nella fase troppo avanzata della malattia, purtroppo, perché è ovvio che se servisse noi saremmo contentissimo di darlo agli ammalati, ma purtroppo non è utile, ma per quello che abbiamo detto prima. Gli unici effetti, diciamo, che dobbiamo tenere in considerazione da questo punto di vista, perché nel momento in cui si è diffusa questa idea di sollecitare le persone a venire a donare il plasma, nel momento in cui erano convalescenti, quindi che si erano ammalate, erano guarite e quindi poi potevano fare anche l'attività di donazione, c'è stato un momento di non dico confusione, però non sempre si riesce a dare l'informazione fino in fondo e quindi magari se ne prende un pezzo, perché è passata l'idea in alcuni posti che le donatrici che avevano avuto precedenti gravidanze o precedenti trasfusioni, o i donatori che avevano avuto precedenti trasfusioni, non potevano donare il plasma. Allora, è vera questa cosa, nel senso che noi la facciamo già regolarmente al di là del plasma iperimmune, ma per qualunque donazione di plasma, ma non che non possono donare, è che il destino del plasma che loro donano è differente. Perché? Perché le persone che hanno avuto gravidanze, ovviamente le donne, o trasfusione, che siano uomini o donne, possono sviluppare degli anticorpi particolari che sono un po' complicati, ma che se trasfusi all'ammalato potrebbero dare una malattia respiratoria, non c'entra niente col Covid, è una cosa immunologica. Quindi tutto il plasma che si raccoglie da persone con queste caratteristiche, donne che hanno avuto gravidanze o trasfusioni, uomini che hanno avuto trasfusioni, vengono indirizzati a un procedimento che si chiama plasma farmaceutico, che qui non entro nel dettaglio tecnico, oppure per la produzione di immunoglobuline specifiche, di cui io vorrei parlare tra un attimo, perché secondo me potrebbe essere veramente lo sviluppo futuro di questo progetto di raccolta del plasma iperimmune anti-Covid. Per cui effetti collaterali veri sono gli stessi di qualunque trasfusione di plasma, cioè non è che il plasma iperimmune anti-Covid ha dei rischi maggiori rispetto al plasma che diamo per altre patologie nell'ammalato. Chiaramente noi, per arrivare a dire che quel plasma può essere usato, facciamo tutta una serie di valutazioni preliminari per far sì che il donatore che dona non abbia nessun problema e che il paziente che riceve non abbia nessun problema, chiaramente.
Dottor Saturni, abbiamo detto quindi che il plasma iperimmune non è così efficace nella cura del Covid, cioè praticamente non riduce il rischio di peggioramento respiratorio e di morte, quando questo, la malattia è già avviata. Perché, diciamo, questo siero anticorpale arriva troppo tardi. Ora io lo volevo chiedere, c'è un momento in cui questo siero può essere utile, magari in pazienti con una compromissione respiratoria meno grave, quindi lieve, moderata, c'è un segnale dove poter attaccarci e poter andare avanti, dottor Saturni?
Allora, lo studio appunto mirava a cercare quali possono essere i criteri clinici e di laboratorio o strumentali da mettere in atto per appunto individuare il momento preciso, cioè quando c'è quel passaggio dalla fase di infezione oggettiva, nel senso che la persona effettivamente si è ammalata, ma che non ha un'evoluzione, perché fortunatamente ci sono state e ci sono anche molte persone che si sono ammalate ma non hanno sviluppato la malattia in forma grave, no? Fortunatamente per tutti, insomma. Allora il discorso era capire se c'è un momento quando non si modifica la saturazione, quando ci modificano dei parametri di laboratorio, quando la persona ha della sintomatologia particolare, dire ok, se si modificano questi parametri, a quel punto io gli do il plasma iperimmune oppure, come vedremo tra un attimo, il concentrato di immunoglobuline e blocco praticamente l'evoluzione della malattia. Non è ancora completato in via definitiva questa valutazione, perché è molto complicata. Perché è chiaro che avere un numero sufficientemente alto di pazienti nei quali indagare con così precisa, con precisione, insomma, tutti questi dettagli non è così semplice, perché è chiaro che si ha davanti una persona che si ha sempre paura che poi evolva rapidamente verso la fase più grave. Quindi si sta ancora completando questa parte qui, proprio per arrivare a dire ok, se c'è questa situazione è utilizzabile con successo, non che non è utilizzabile, ma il concetto è che andrebbe usato sperando che abbia successo la terapia, oppure non ha senso, perché è una fase che probabilmente non evolverà mai e quindi fortunatamente la persona è già a posto, oppure purtroppo siamo in fase troppo avanzata e anche utilizzarlo non sarebbe di grande utilità per l'ammalato.
Ecco, io invece voglio arrivare a una cosa più pratica, scusami se ti faccio questa domanda. Io che ho fatto la malattia, cioè io so che il mio medico ha avuto la malattia, è venuto da te e gli ha detto tu non puoi, non servi, ma io come faccio a saperlo? Lo posso sapere prima andando a fare degli esami, a fare un test, oppure da voi mi dite sì, no, a seconda della quantità di anticorpi che ho?
Allora, alla faccia del rispetto della privacy, al tuo medico non avremmo detto non servi, perché non lo diciamo a nessuno.
No, nel senso,
scherzo.
L'ha detto lui, sto scherzando,
anche perché so chi è, quindi sto scherzando. No, dicevo che noi non diciamo mai non servi. Quando una persona viene da noi e si rende disponibile per donare, indipendentemente dal plasma iperimmune, non gli diciamo mai non servi. Gli possiamo dire, guarda, in questo momento non ci sono le condizioni per. Ma allora veniamo giustamente alla domanda, adesso di là dello scherzare in amicizia, il discorso è questo, noi dobbiamo garantire comunque una serie di cose. Primo, che la persona che dona non abbia comunque danni, lei o lui, ok? perché la donazione comunque è un atto in ogni caso volontario, spontaneo, per cui noi dobbiamo garantire che il donatore non abbia, non subisca dei danni facendo la donazione. Seconda cosa, dobbiamo essere tranquilli che chi riceve la donazione, quindi la trasfusione, in questo caso di plasma iperimmune, non abbia inconvenienti. Terza cosa, dobbiamo fare in modo che quel prodotto, anche se non è bello parlando di donazione, comunque quell'emocomponente ottenuto dalla donazione sia efficace, ok? Quindi sicurezza, qualità per tutti. Quindi noi abbiamo messo in piedi questo protocollo approvato a livello regionale, quindi poi anche validato a livello del Centro Nazionale Sangue dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma, che prevede alcuni passaggi. Quindi, che la persona sia già donatore o non donatore deve essere valutata. Siccome però questa cosa qui richiede un attimino di come dire, qualche precisazione, pochi minuti, magari ci ritorniamo tra un attimo.
Ci fermiamo, sentiamo la seconda canzone che è meravigliosa e poi rientriamo in questo discorso.
Suono discende da molto lontano, assenza di tempo e di spazio. Nulla si crea, tutto si trasforma. La luce sta nell'essere luminoso, irraggia il cosmo intero. Cittadini del mondo cercano una terra senza confini. La vita non finisce, è come il sonno, la nascita è come il risveglio. Finché non saremo liberi, torneremo ancora. Ancora e ancora. Lo sai che il sogno è realtà, un mondo inviolato ci aspetta da sempre. Migranti di Gandem in corpi di luce su pianeti invisibili. Molte sono le vie, ma una sola, quella che conduce alla verità. Finché non saremo liberi, torneremo ancora, ancora e ancora.
Io e Giorgio stiamo intervistando il dottor Vincenzo Saturni. È inutile che ve lo ricordi, però lavora al servizio trasfusionale dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi, e stiamo parlando di plasma iperimmune. Puoi andare avanti a quello che dicevi prima, caro Saturni.
Sì, dicevo che allora, che la persona fosse già un donatore o una donatrice o no, ma che appunto ha avuto la malattia e si candidava a fare questo percorso, il nostro progetto, che è stato, ripeto, condiviso a livello regionale, noi prevediamo che la persona venga prevalutata per capire che non abbia situazioni che possono compromettere la sua salute donando o quella di chi poi riceverà la trasfusione, e vengono fatti degli esami per verificare questa cosa, quindi si cerca che non sia anemico, che non abbia problemi di globuli bianchi, delle piastrine, che non abbia problemi degli altri virus, perché ovviamente è una trasfusione per cui devono essere negativi i virus per l'epatite B, l'epatite C, l'AIDS e il treponema pallido della sifilide. In più facciamo il dosaggio degli anticorpi specifici anti-Covid. Gli anticorpi, quelli che veramente funzionano, sono gli anticorpi cosiddetti neutralizzanti, cioè neutralizzanti, come dice la parola, perché neutralizzano il virus, ok? Questa ricerca però viene fatta solo in pochi laboratori specializzati, quindi non viene fatta a Varese, per cui noi abbiamo adottato una metodica che è riconosciuta a livello internazionale, che dà un esito che si chiama in unità arbitrarie. E si è visto che se quel valore in unità arbitraria nel plasma della persona che si candida è superiore a 80, a quel punto il valore è sovrapponibile, anche se non perfettamente identico, a una quantità di anticorpi neutralizzanti sufficiente a controbattere il virus. Per cui la persona viene valutata, se non ha nessuna malattia trasmissibile di quello che abbiamo detto prima, se non ha controindicazioni soggettive, se sta bene, eccetera, eccetera, a quel punto verifichiamo se ha più di 80 unità arbitrarie di anticorpi specifici anti-Covid, a questo punto lo arruoliamo nel progetto di raccolta del plasma. La proposta è di farne due di donazione di plasma, la legge consente di farne due come minimo a distanza di 14 giorni l'una dall'altra, poi se è di più va bene, ma di meno non si può, e quindi poi si valuta di volta in volta come vanno gli anticorpi. Qualche donatore o qualche donatrice, avendo tanti anticorpi, è risultata disponibile a farne addirittura 3 o 4 o 5. Questo però è una disponibilità del singolo, perché noi gli proponiamo due. Finite le due, se ci dice di no, noi siamo ben lieti di quello che ha fatto. Questa cosa qui ha portato sì che a Varese, l'anno scorso, quando siamo partiti a giugno-luglio, la risposta non è stata numerosissima. Invece con la seconda ondata dell'autunno abbiamo avuto quasi 1500 persone che ci hanno contattato in vario modo, mail, telefono, passaggio dal servizio trasfusionale all'ABIS, insomma in vari modi, per candidarsi appunto a diventare donatrice o donatore di plasma iperimmune. Sono state tutte selezionate telefonicamente con un triage, tutte no, ce ne mancano ancora un 100-150 da contattare, comunque quasi tutte contattate. Anche grazie alla collaborazione dei colleghi del Centro Prelievo Trapianti Organi, che ci hanno dato una grossissima mano nel contattare queste persone. Le abbiamo viste quasi tutte, come dicevo prima, oramai ce ne mancano 150 persone, le abbiamo valutate e ad oggi siamo arrivati quasi a 400 o meno, insomma, però più di 350, 300 e 400 unità di plasma donato di tipo iperimmune Covid-19 qui a Varese. Quindi dal nostro punto di vista è stata una grossa risposta da parte dei cittadini, perché hanno capito l'importanza di mettersi a disposizione per questo tipo di possibile ulteriore strumento terapeutico per questi ammalati, e noi ne siamo molto contenti, per cui è chiaro che adesso le cose sono un po' cambiate, la vaccinazione ha modificato un po' i passaggi, però da questo punto di vista fino ad oggi noi la risposta dei cittadini di Varese, provincia e anche fuori provincia, perché quando hanno letto che eravamo riferimento ci hanno contattato anche la provincia di Milano, la provincia di Monza, la provincia di Como, quindi voglio dire la cosa si è diffusa e noi siamo sempre stati il più possibile disponibile a intercettare questa loro gara, diciamo così, di solidarietà.
Quindi Saturne, questo lavoro va avanti, questo lavoro è stato molto molto utile e di conseguenza si trasforma questi anticorpi monoclonali neutralizzati, sono delle vere e proprie farmaci, proprie molecole che intervengono in quel momento particolare della malattia. Quindi confermiamo l'utilità di questi anticorpi nei primissimi momenti della malattia, anche se il paziente è un paziente che è a casa, che non è in ospedale, quindi è di difficile gestione, Saturni.
Sì, allora vorrei fare una piccola precisazione. Questi non sono gli anticorpi monoclonali, perché gli anticorpi monoclonali sono prodotti dalle industrie, sì, nel senso che sono prodotti con una metodica di ingegneria genetica, biologia molecolare, eccetera, che vengono già utilizzati in vasti campi dell'ematologia, dell'oncologia, della reumatologia, adesso anche della dermatologia, eccetera, a seconda di dove vanno ad attaccarsi per combattere la patologia che si sta curando. Questi sono anticorpi non monoclonali, ma sono anticorpi che comunque sono specifici contro il virus COVID-19.
Ti ringrazio della specificazione, perché...
Il discorso della cura domiciliare con gli anticorpi monoclonali è un fatto che oramai, come dire, sta evolvendo e poi non è sempre facile realizzare dappertutto, però teoricamente si può fare. La terapia che facciamo noi per il momento è solo ospedaliera, quindi è chiaro che va fatta solo in un ambiente con i crismi di un ambiente protetto. Poi non è detto che tra un po' di tempo non si possa fare anche all'esterno, in questo momento però no. Quello che però volevo aggiungere, che dicevo prima, è che noi, questo plasma che raccogliamo, abbiamo come obiettivo ulteriore quello della possibilità di ottenere delle immunoglobuline, cioè degli anticorpi specifici che siano concentrati, quindi in una fialettina ci sia dentro una quantità di anticorpi specifici contro il Covid-19 che possono essere iniettati, che è la stessa cosa che si fa ad esempio quando c'è un contatto, per esempio uno viene morsicato da un cane. Non si sa se quel cane è vaccinato perché è scappato, perché insomma non si sa. Allora che cosa si fa? Si inietta una fialettina di siero antirapico. Siero, non vaccino, perché va distinto. Il siero concentrato in immunoglobuline è un trasferimento passivo, come diciamo prima, cioè gli diamo già gli anticorpi preformati. Il vaccino invece è una stimolazione attiva. Io ti do una sostanza e il tuo corpo sviluppa gli anticorpi e se li tiene lì. Il vantaggio di quello passivo è che agisce subito, lo svantaggio è che dopo 20 giorni sono stati eliminati dal corpo naturalmente, quindi non è che vivono per sempre, però se li intercettano va benissimo. Ed è la stessa cosa che si faceva, adesso un po' meno, ma anche ad esempio quando si faceva un taglio e si finiva in pronto soccorso, veniva fatta la sieroprofilassi antitetanica, non il vaccino, ribadisco, ma si faceva la fialettina di anticorpi preformati antitetano. Allora, il concetto qual è? Se noi riusciamo ad avere la produzione di questi anticorpi specifici concentrati nella fialetta e si sta aspettando l'autorizzazione delle attività regolatorie farmacologiche europee, l'EMA e l'AIFA italiana, per poter produrre queste fialettine di anticorpi, a quel punto il discorso potrebbe cambiare ulteriormente, perché a quel punto se si individuano quali sono i soggetti che possono essere più a rischio nel momento in cui si sono infettati di andare incontro a una malattia importante, vuoi per l'età, vuoi per le altre patologie, vuoi insomma per i motivi che si riusciranno a trovare scientificamente, gli si potrebbe fare la punturina singola di una fialettina invece che l'infusione di plasma, e questo sarebbe sicuramente un grosso vantaggio da tutti i punti di vista, perché una fialettina così si tiene lì un quarto d'ora la persona per evitare che abbia reazioni come capita sempre, ma poi può andare a casa sua tranquillamente. Invece l'infusione di plasma, insomma, richiede un ambiente un attimino più contenuto, ecco.
Ecco, ti ringrazio della precisazione di prima, molto importante. Volevo chiedere, a proposito di sacche, tutte queste sacche che voi avete, vengono tutte titolate?
Titolate per il Covid, dice?
Sì.
Sì, no, per forza. Allora... noi per poter classificare e stoccare come plasma iperimmune anti-Covid dobbiamo per forza, ogni volta che la persona dona, come dicevo prima, che faccia due donazioni, che è il minimo sindacale che chiediamo, poi uno se ne vuole fare anche una sola, non è che mandi via nessuno, però diciamo nella proposta iniziale chiediamo due donazioni, o chi ne ha fatte 4 o 5, obbligatoriamente ne dobbiamo fare il dosaggio. Perché è chiaro che dovremmo essere certi di avere lì un emocomponente che abbia dentro abbastanza anticorpi. perché se per caso la persona quando fa gli esami ha 185 di anticorpi, quindi va benissimo, poi viene dopo un mese e ne ha 42, chiaramente quello lì non può essere più classificato come plasma iperimmune.
Da sentire Saturno, io volevo un attimo tornare indietro, tu prima hai parlato di immunoglobuline, sì. In poche parole, in parole semplici, immunoglobuline e anticorpi.
Sono sinonimi.
Sono sinonimi, è la stessa cosa.
Sì, assolutamente. E si chiamano immunoglobuline o anticorpi o gamma globuline perché si trovano nella zona gamma delle proteine.
Perfetto, adesso, grazie.
Ci mancano 2 minuti, mi pare, un minuto o due. Voglio dirti solo questo, caro Saturni. Adesso, visto i risultati del plasma iperimmune, che sono buoni, eccetera, eccetera, ci rimane che cosa? Ci rimane il vaccino. Che dici?
Assolutamente sì. Io sono sempre stato favorevole alle vaccinazioni, personalmente ne ho fatte tantissime, compresa quella del Covid a inizio anno, perché credo che sia uno strumento nella storia della medicina che ha cambiato, ha rivoluzionato la trasmissione delle infezioni. Sono dati oggettivi, sappiamo tutti che se abbiamo eradicato il variolo, la polio e adesso facciamo l'elenco di tutti, sono cose riconosciute da tutti. Come tutte le procedure sanitarie hanno potenzialmente dei rischi. Questo, se uno va a leggere qualunque manuale, qualunque articolo dove si parla dei rischi in medicina, non dico tutte, ma la maggior parte delle procedure o delle terapie che si fanno hanno tutta una serie di possibili effetti collaterali. Qui è chiaro che avendo fatto una vaccinazione che ha coinvolto milioni e milioni di persone in poco tempo, è naturale, poi siamo bersagliati da informazioni tutti i giorni, eccetera, eccetera, è chiaro che i fatti tragici normalmente capitano, che saltano alla ribalta, però se pensiamo quant'è il rischio di salire in macchina e guidare, è molto più alto che fare un rischio collegato col vaccino, con i benefici che ne abbiamo in macchina tante volte. L'ultima cosa che mi permetto di dire, se posso, è che voglio ringraziare perché a me hanno dato, come dire, sono stato un po' a riferimento per la raccolta del plasma iperimmune, ma se non avessi avuto tutti i colleghi del servizio trasfusionale e le infermiere, il personale amministrativo, non saremmo riusciti a fare quello che abbiamo fatto fino adesso.
Giorgio, chiudiamo.
No, io volevo dire una cosa molto semplice. Questo test sierologico, no? Per vedere la quantità di anticorpi nel sangue, può essere fatto anche all'esterno dell'ospedale, cioè è un test possibile per te, per dare sicurezza alla persona?
Allora, i test ce ne sono tantissimi e quindi si possono fare tra virgolette dove si vuole, in qualunque laboratorio autorizzato. L'unica cosa che per noi è fondamentale farlo noi quando la persona vuole rientrare nel progetto della raccolta del plasma iperimmune, ma non perché siamo più bravi, ma perché lo monitoriamo noi, ci sembra più corretto avere tutto un percorso nostro.
Dottor Vincenzo Saturni, dai, dobbiamo ringraziarlo, grazie, e noi ti aspettiamo perché vogliamo parlare anche di altre cose.
Importanti. Va bene.
Grazie ancora.
Grazie Saturni, sei sempre forte e preciso, bravo.
Grazie a voi.
Guarda
grazie.
Che noi ti aspettiamo ancora perché abbiamo bisogno di te.
Va bene. Grazie.
Okay. Grazie, dottor Saturni.